Anch'io mi associo ai saluti dei fratelli, degli amici collegati streaming, in particolare al fratello Giuseppe Vairo. Ci manchi tanto, vedi di tornare presto, veramente ti abbracciamo forte, calorosamente. E gli studi della psicologia moderna evidenziano quanto sia importante il ringraziamento per l'essere umano. Dagli studi recenti si è potuto constatare come le persone che imparano a ringraziare riescono a vivere con maggiore benessere la propria vita e questo ringraziamento produca degli effetti benefici nella propria salute mentale, nella propria salute fisica e quindi incoraggiano questi studi gli esseri umani a poter imparare il ringraziamento. È bizzarro, fratelli, come anche la scienza, che gran parte di essa si getta alle spalle le verità della scrittura, poi debba raggiungere sempre le stesse conclusioni della scrittura, che ovviamente hanno delle finalità diverse, perché noi come in qualità di figli di Dio sappiamo che la scrittura è ricca di esortazioni legate al ringraziamento. La parola che ha caratterizzato gran parte delle nostre preghiere è stato proprio questo termine, così, diciamo così, dimenticato, che è grazie, ma grazie al Signore, perché in questo ringraziamento noi non soltanto soddisfiamo un dovere che Dio chiede al suo popolo di poter riempire, ma in questo dovere riusciamo anche a carpire i benefici per le nostre vite. Quindi con questo davvero sentimento vogliamo anche ringraziare il Signore per la parola che ci dona, perché all'interno della parola possiamo trovare le giuste indicazioni in questo pellegrinaggio terreno che siamo chiamati a vivere come suo popolo, sapendo che sono tante le sfide presenti sul nostro cammino e seppur il Signore ci ha salvato per grazia, mediante la fede riposta nel Signore Gesù, sappiamo che abbiamo bisogno di vigilare, di custodire il nostro cuore più di ogni altra cosa, perché la follia presente ancora nelle cellule del nostro DNA di peccatori corrotti è sempre presente ed è sempre lì a sprigionare tutta la propria potenza se non viene neutralizzata dalla pressione dello Spirito Santo che dimora nelle nostre vite. Il titolo che abbiamo dato a queste semplici riflessioni che si concentrano sull'esame della vita del Reasa vuole proprio dimostrare questa tensione presente all'interno anche degli uomini più mirabili che troviamo all'interno della scrittura. Quanto, pur essendo contraddistinte le loro vite da una profonda saggezza, si siano però anche macchiate dalla follia, dalla stoltezza, e questo ci ricorda, fratelli, uno dei motivi per cui il Signore, nella sua grazia, ci permette di poter avere nelle nostre mani l'Antico Testamento. Perché l'Antico Testamento racchiude anche la descrizione di vite di uomini che si sono contraddistinti per elevate vette spirituali legate ad una grande saggezza che Dio ha rilasciato in loro favore perché si sono correttamente posizionati davanti a Lui, ma purtroppo si sono anche macchiati, fratelli, di una stoltezza che purtroppo rovina anche il pregio di tanta sapienza. Questa è una realtà con cui dobbiamo convivere, con cui dobbiamo continuamente constatare prima di tutto la nostra vita, e non è un caso che la scrittura non ha mai mitizzato degli uomini pur essendo stati dei servi fedeli, ma ha voluto sempre anche mostrare le loro cadute, per ricordarci che nessuno può ritenersi escluso da certe cadute, ma che tutti siamo accomunati da una natura corrotta che ha bisogno di essere custodita sotto la vigilanza del Signore. E noi abbiamo visto la settimana scorsa, quindi vi invito ad aprire la parola di Dio nella Seconda Cronache, al capitolo 14, l'inizio della vita di quest'uomo, contraddistinta in maniera chiara, inequivocabile, da un periodo di circa 10 anni nel quale, fratelli, il Signore gli ha concesso la grazia di poter vivere senza essere pressato da problemi di guerre, di combattimenti con altri popoli. Ma per più di 3-4 volte addirittura la scrittura in pochi versetti evidenzia una verità straordinaria che ha caratterizzato il regno di Asa. Il Signore ha dato riposo, ha dato tranquillità lungo i confini di questo regno, perché il Signore voleva mostrare la sua protezione in questo senso nei confronti di quest'uomo, nonostante i regni legati ai suoi predecessori, suo padre, suo nonno, non fossero stati dei regni tranquilli. Ma Dio ha dato invece la possibilità di quest'uomo di vivere un periodo di tranquillità. Vivere periodi di tranquillità abbiamo visto che non significa assenza di guerra, ma è una nuova forma con cui questa guerra, a cui siamo chiamati sempre a dover tenere sempre alta la nostra attenzione, viene sviluppata. E Asa abbiamo visto che ha vissuto questo periodo di pace, di serenità, usando la saggezza di Dio. E non è banale, abbiamo visto, fratelli, riuscire in tempi di pace, in tempi di riposo, in tempi di benessere, sfruttarli in maniera saggia, vista l'inclinazione della natura umana a divagare su tutto quello che è futile durante il periodo di riposo e dimenticare e rinnegare anche il rapporto con il Dio. Ma quest'uomo approfitta del tempo, del riposo, della pace per mettere a centro la parola di Dio nella nazione. Fa un'opera di riqualificazione ambientale, spirituale, attraverso una metodologia che forse, diciamo così, è poco incline a quello che è il concetto di edilizia attuale odierna. Prima di demolizione e poi di costruzione, di fortificazione, perché il programma di riqualificazione ambientale spirituale che Dio prevede guarda sempre alla necessità di demolire prima e poi di costruire, perché Dio non ristruttura ciò che è vecchio, ma Dio compie qualcosa di nuovo legato alla demolizione. Ma dopo questa fase che cosa vediamo? Adesso leggiamo dal versetto 7 al versetto 14. Asa aveva un esercito di 300.000 uomini di Giuda che portavano scudo e lancia e di 280.000 di Beniamino che portavano scudo e tiravano d'arco, tutti uomini forti e valorosi. Zera, l'etiope, marciò contro di loro con un esercito di 1.000.000 di uomini e 300 carri e avanzò fino a Maresa. Asa uscì contro di lui e si schierarono a battaglia nella valle di Sefata presso Maresa. Allora Asa invocò il suo Dio e disse: Signore, per te non c'è differenza nel dare, tra il dare soccorso a chi è in gran numero e darlo a chi è senza forza. Soccorrici, Signore nostro Dio, poiché su di te noi ci appoggiamo e nel tuo nome siamo venuti contro questa moltitudine. Tu sei il Signore nostro Dio, non vinca l'uomo contro di te. E il Signore sconfisse gli etiopi davanti ad Asa e davanti a Giuda, e gli etiopi si diedero alla fuga. Asa e la gente che era con lui li inseguirono fino a Gerar, e degli etiopi ne caddero tanti, che non ne rimase più uno vivo, perché furono fatti a pezzi davanti al Signore, davanti al suo esercito, poiché Asa e i suoi portarono via un immenso bottino. E piombarono su tutte le città nei dintorni di Gerar, perché lo spavento del Signore si era impadronito d'esse. E quelli saccheggiarono tutte le città perché v'era molto bottino. Fecero pure man bassa sui chiusi delle mandre e condussero via gran numero di pecore, di cammelli. Poi tornarono a Gerusalemme. Dopo circa 10 anni c'è un nuovo scenario che si palesa nei confronti del re Asa e del re Giuda. Mentre per i primi 10 anni il regno di Giuda sotto il governo di Asa si caratterizza per un periodo di pace, di tranquillità, adesso c'è un mutamento di circostanza. E questo ci ricorda, fratelli, una verità straordinaria, che il fatto di vivere un certo tipo di riposo, di benessere e di serenità ambientale non è garanzia che queste condizioni rimarranno immutate nel tempo futuro. Ma sappiamo, fratelli, che le circostanze e i tempi cambiano. C'è un versetto molto toccante che troviamo nel libro dell'Ecclesiaste, quando si afferma che tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze. Credo che sia stata anche una frase che abbia ispirato il nostro fratello Gino nella scrittura di un libro. Una verità inconfutabile. Non basta essere valorosi per combattere, non basta, fratelli, correre essere agili, e non basta essere saggi per essere ricchi. perché ci sono delle variabili, delle circostanze a cui l'uomo, anche in possesso di talenti, dovrà essere sottoposto. Immaginate un uomo che abbia una grande ricchezza, ma poi non abbia una salute tale da consentirgli di godere questa ricchezza. La ricchezza permette di poter risolvere i suoi problemi? Assolutamente no. Perché? Perché tutti siamo legati al tempo e alle circostanze. E le circostanze cambiano, e i tempi cambiano. E così come per il regno di Giuda e di Asa, il tempo di pace, di riposo è durato per un certo periodo di tempo, c'è un nuovo mutamento di circostanze, fratelli, che non è legato a condizioni imputabili ad Asa. Cioè questo mutamento di circostanze non è legato al fatto che Asa si sia macchiato di qualcosa tale che abbia prodotto questo mutamento di circostanze. La scrittura non ci insegna questo. In altri casi sappiamo invece nella scrittura che il Signore suscita dei nemici come forma di punizione e di giudizio in certi contesti perché i re non si erano comportati in maniera allineata con le aspettative di Dio. Ma in questo caso, fratelli, c'è l'assenza di ogni notizia presente nella scrittura che faccia propendere verso l'idea che il cambiamento sia avvenuto a motivo di Asa. Ma le circostanze, fratelli, cambiano non perché noi possiamo impedirle o possiamo, diciamo così, influenzarle. Cambiano, punto. Però, fratelli, quando è bello? Se è vero che c'è una prospettiva umana ineluttabile, inevitabile, inconfutabile, e cioè che il tempo e le circostanze cambiano, è anche vero, fratelli, che chi ha sviluppato una relazione profonda con il Signore ha messo la propria fiducia in colui il quale è sovrano sopra ogni tempo e sopra ogni circostanza. Certamente, fratelli, come esseri umani siamo soggetti alla variazione, al mutamento di tempi e circostanze. Ma sapete quanto è incoraggiante sapere che se è vero che le circostanze e i tempi cambiano, noi abbiamo riposto la nostra fiducia in un Dio che non cambia, in un Dio che è immutabile. Ed è sempre, ricordando quel versetto che ci sta accompagnando, presente nel capitolo 16 di Seconda Cronache, percorre sempre il suo sguardo su tutta la terra per dispiegare la sua forza in favore di coloro che hanno un cuore integro verso di lui. Sì, anche quando le circostanze cambiano. Dio non smette di percorrere col suo sguardo tutta la terra e Dio non smette di dispiegare e dimostrare la sua disponibilità in favore di coloro però che devono avere sempre ben chiaro una cosa, un cuore integro, un cuore intero nei suoi confronti. E lo scenario che troviamo qui presente è uno scenario di grande preoccupazione. Immaginate, Dio adesso permette all'interno di questo cambiamento di scenario una nuova forma di protezione nei confronti di Asa. Tutti noi vorremmo essere protetti, fratelli, con l'assenza di problemi. E fin qui noi ringraziamo il Signore per questo. Tuttavia c'è un ulteriore step, un ulteriore gradino che siamo chiamati ad affrontare. Quando al cambiamento di circostanze non legate alla nostra stoltezza, il Signore vuole accompagnarci all'interno di una nuova forma di protezione, che non significa assenza di problemi, ma significa godere della forza di Dio in mezzo ai problemi. Guardate quanto è toccante questo passaggio che troviamo nella scrittura. Dio suscita dei nemici nei confronti di Asa, non perché Asa si sia reso colpevole di qualcosa, cosa che, come vedremo nella parte finale, purtroppo accade, ma Dio suscita dei nemici perché attraverso questo nemico Dio vuole fare grazia ad Asa e al popolo di Giuda, portandolo e accompagnandolo in un percorso di vita dove si scopre una freschezza rinnovata di forze che Dio dispiega in suo favore. E come si chiama adesso il nemico? Si parla di un uomo, fratelli, chiamato un comandante, un re, di un sovrano, Zera, l'Etiope. Guardate che l'Etiopia di allora non è l'Etiopia di adesso. L'Etiopia di allora non ha nulla a che vedere con quella di adesso. Adesso è un paese, come sappiamo, abbastanza sottosviluppato. Immaginate che pericolo potrebbe, diciamo così, trasmettere nei confronti dei paesi circostanti. All'epoca era un regno di grande valore e, come vedremo, non era soltanto legato all'Etiopia, ma addirittura anche alla Libia. Infatti, poi era accoppata un unico regno. Difatti, poi, come vedrete nell'ultimo passaggio che noteremo, proprio questo, che in realtà è un unico esercito, etiopi e libi. E quindi che cosa vediamo, fratelli? Vediamo che c'è all'orizzonte un problema. Il problema qual è? Quello che oggi chiamiamo un problema di numeri. Allora, guardate la fotografia che fa la scrittura. Da un lato vediamo che la scrittura ci indica 300.000 uomini di Giuda, più 280.000 di Beniamino, perché se vi ricordate, dopo la scissione, Giuda e Beniamino formano un unico complesso, diciamo così, di entità, mentre tutto il resto è il regno del nord, con tutte le altre tribù. E vediamo che quindi abbiamo 580.000 persone. Io non sono un matematico, ma credo che non ci voglia Pitagora per poter fare un calcolo veloce, no? 580.000 persone più, diciamo così, composto che portavano scudo e tiravano l'arco. Dall'altra parte, quante ce n'erano? 1 milione. Più 300 carri. Qualcuno potrebbe, perché la parola segnala 300 carri? Perché non era banale all'epoca che un esercito potesse contenere un armamento tale anche di 300 carri. Che rapporto ci troviamo? Ripeto, non sono un matematico, la matematica non è mai stato il mio forte, ma credo che non abbiamo bisogno di grosse conoscenze in matematica. Quasi un rapporto tra 1 a 2, possiamo dire. E noi sappiamo, fratelli, che quando i numeri remano contro, c'è un grosso problema da gestire. Noi viviamo, fratelli, in un'epoca in cui i numeri ossessionano le persone. Le aziende, per trovare la loro validazione, la loro certificazione, per essere un'azienda al top, deve essere riconosciuta attraverso dei requisiti legati ai numeri. E i numeri dimostrano la validità di un'azienda. Oggi, per esempio, le persone hanno un criterio diverso per poter essere valutato davanti alla moltitudine delle persone che li circondano, che non sono tanto, non è tanto la caratteristica morale, e questo mi rivolgo soprattutto ai giovani, alla fascia giovanile. Sapete qual è il criterio per cui una persona può veramente valere davanti all'altra persona, al proprio prossimo? Qual è? È il numero dei follower che loro riescono ad ottenere tramite gli strumenti multimediali. Non si guarda la caratteristica della moralità di una persona, si guarda unicamente ai numeri. Più hai follower e più sei una persona di valore. Noi sappiamo, fratelli, che sotto tutti i punti di vista, ciò che dà valore ad una persona, ad una famiglia, ad una nazione, sono i numeri. Oggi stiamo assistendo a questa guerra terribile tra l'Ucraina, tra la Russia, e voi vedete che tutto ciò che vuole misurare la qualità di una nazione è la capacità di questa nazione di essere in possesso di un armamento tale da poter farla da padrona. E non si guarda più alle vite degli uomini, ma si guarda soltanto a che cosa? Al fatto che quella nazione è capace perché ha in possesso, in dotazione, un numero di armi nucleari tali da poter consentire di poterla farla da padrona. Noi viviamo, fratelli, frustrati e ossessionati dalla cultura del numero. Ora, non voglio che venga frainteso. È importante, fratelli, che anche nell'acquisto, nelle scelte che bisogna compiere, ci sia quella saggezza importante da fare dei calcoli e capire se le cose funzionano o non funzionano. Il Signore Gesù mi pare che a riguardo abbia impartito una lezione di grande saggezza, dicendo che chi costruisce una torre, prima di costruirla, che deve fare? Si mette a costruire così senza... No, deve valutare bene la spesa per capire che veramente la possa poi completare. Però, fratelli, è vero l'importanza dei numeri. Però, fratelli, noi dobbiamo imparare una cosa importante, che il nostro rapporto con il Signore ci permette, se viene vissuto sulla base della vera saggezza, di non essere ossessionati dai numeri. Io ricordo l'esperienza che il nostro fratello Pietro ha fatto, no? A riguardo al concorso. Io ricordo che quando lui ci presentò come soggetto di preghiera questa sfida che era presente davanti a lui, non ricordo bene quali fossero i numeri di riferimento tra partecipanti, tra graduatori e coloro che potevano essere presi. Erano dei numeri che remavano contro o erano a favore? Remavano contro. Io ricordo che proprio mentre pregavo per il fratello, dicevo: Signore, mi viene in mente proprio questo versetto, dicendo: Signore, tu sei in grado di capovolgere ogni legge dei numeri. E allora quello che è importante, fratelli, che viene fuori da questo, da questa sezione, da questa esperienza che Asa vive nel tempo delle avversità, è che anche quando la legge dei grandi numeri ci rema contro, noi possiamo riposare nella capacità di Dio, che è capace, fratelli, di poter ribaltare anche le più grandi, anche i più grandi numeri contrari, che ci sono contrari. Qui c'è una battaglia che si sta palesando, dove i numeri sono impari. 1 milione contro 580.000. Ora, se avesse usato, fratelli, Asa, la logica umana e non la saggezza divina, quale scelta avrebbe potuto optare? Ci sarebbe stata qualche scelta? Vabbè, uno sarebbe potuto andare in depressione e si sarebbe potuto veramente consumare dal terrore, dalla paura, perché è innegabile. Ma avrebbe avuto qualche opzione? Sì, qualche opzione poteva avere. Due, potersi lasciare asservire dal re degli Etiopi, magari concedendo anche del tesoro del Tempio, cosa che purtroppo farà un po' più avanti. Un'altra, allearsi con un popolo, all'epoca c'erano i Siri che erano molto potenti, e poter fare fronte comune con i Siri. Ma invece Asa non sceglie la via della saggezza umana, ma sceglie la via della saggezza divina. Guardate quanto è importante nel tempo del benessere scoprire la saggezza per gestire l'abbondanza, ma nel tempo dell'avversità imparare a prendere quella saggezza che non ti porta nello sconforto, nel terrore e né a fare scelte scellerate. Perché, fratelli, non so voi, ma quando veniamo toccati da situazioni che mettono a repentaglio la nostra stabilità, come inclinazione naturale ci viene di trovare la via di uscita più facile. E la via di uscita più facile è quella che apparentemente, ripeto, apparentemente può offrirci la saggezza umana, di trovarci un re, di trovarci una soluzione umana. Ma Asa, anche nel tempo dell'avversità, ricerca la saggezza che viene dall'alto. E la saggezza che viene dall'alto, sapete che cosa ci porta nel tempo dell'avversità? A buttarci con la faccia a terra e a ricordare che l'Iddio che è capace di donarci, che ci ha donato la forza nel tempo del benessere, sa l'Iddio che dispiega la sua forza anche in questo tempo di avversità. Che bello! E conosciamo un'altra verità quando impariamo a gettarci con la faccia a terra. Impariamo a non essere più ossessionati dalla legge dei numeri, ma impariamo ad essere calamitati dalla potenza di Dio. E scopriamo, fratelli, una verità straordinaria, quella verità che ha citato Asa. Signore, per te non c'è differenza tra soccorrere chi è in gran forza e chi è senza forza. Perché davanti a te, dice Asa, il Signore, al Signore dice, davanti a te la legge dei numeri non vale. Anzi, fratelli e sorelle, vogliamo dirla tutta? Il nostro Dio si compiace nell'esiguità del numero. Mentre l'uomo si compiace nella moltitudine delle persone e nella moltitudine e nel numero che si amplifica sempre di più, il nostro Dio si compiace invece nel vedere e mostrare la sua forza quando il numero è esiguo. Vi ricordate, fratelli, Gedeone? Chi si ricorda Gedeone? Gedeone fu suscitato da Dio, no? Capitolo 7 di Giudici, per sconfiggere i Madianiti. E il primo reclutamento di Gedeone, quante persone furono coinvolte? Nella prima convocazione. Nella prima convocazione 32.000 persone. Per combattere i Madianiti potevano bastare, certamente sì. Ma il Signore la pensava diversamente da Gedeone. Disse: caro Gedeone, voi siete troppo numerosi. E io non mi compiaccio della numerosità. Sapete perché? Perché può nascere un pensiero in Israele, quello del vanto. E il vanto che cosa avrebbe potuto portare ad Israele? È per la nostra capacità che siamo riusciti a sconfiggere Madian. E allora che cosa vediamo? Che ci sono i criteri di selezione. Primo criterio di selezione è: chi trema e chi ha paura torni a casa. Quanti ne rimangono, fratelli? Se ne vanno, fratelli, dai 32.000 a 22.000 persone. Rimangono 10.000. Adesso però la guerra con i Madian, 10.000 persone ce la possiamo fare. Dice il Signore: siete ancora troppo numerosi. E c'è il secondo step di selezione. Qual era il test e la prova che il Signore stabilì Gedeone e Massimo? Il modo con cui avrebbero raccolto l'acqua dal mare sarebbe stato il criterio selettivo. Chi beveva come lecca l'acqua il cane sarebbe stato messo da parte, e chi invece si inginocchiava per bere sarebbe stato escluso. Da questa selezione su 10.000 ne rimangono soltanto 300. Adesso potete andare. Che bello, fratelli e sorelle. Dio che si compiace non nella numerosità, ma è un Dio che si compiace nell'esiguità del numero, perché quando il numero è esiguo c'è quella capacità di Dio che porta a sconfiggere ogni forma di vanto, di gloria e di onore per l'essere umano, perché riconosci che numericamente i numeri non tornano, e quando Dio agisce con la sua potenza e capovolge i numeri, la gloria dà soltanto Lui. Vi ricordate un uomo secondo il cuore di Dio? Davide, ad un certo punto che cosa si inventò, sospinto da Satana che lo incitò? Decise di compiere un bel azione di censimento. Ma non è il censimento come noi lo conosciamo per vedere il numero delle persone in un comune, quello è legittimo. Ma il suo censimento aveva una motivazione. Signore, no signore, perché aveva scusato. Voglio sapere quanto sono forte e quanto è forte il mio esercito. E incominciò a chiedere a Joab, fratello, il suo guerriero, abbastanza cruento, particolare quest'uomo, di conteggiare da Dan a Barsheba tutto Israele e conteggiare il numero delle persone. E Joab gli disse, nonostante la sua durezza, disse: re, non si macchi di questo peccato. Il Signore possa moltiplicare ancora di più il suo regno fino alla fine e il mio Signore lo possa vedere, però non faccia questo gesto, perché sapeva che si sarebbe attirato l'ira di Dio, perché la motivazione del censimento aveva un unico scopo in quel caso per Davide: mostrare i muscoli, mostrare i numeri. Il censimento era sbagliato di per sé? Assolutamente no. Basti pensare a Esodo capitolo 30, dove il Signore disse: se poi voi vorreste fare il censimento, questo censimento aveva bisogno di essere eseguito con delle modalità. E la modalità sapete qual era? Che ogni soldato che veniva contato doveva pagare mezzo siclo secondo il valore del santuario. Perché quando pagava questo siclo, sapete che cosa doveva ricordare? Che lui non apparteneva a se stesso, ma apparteneva a Dio. Allora il censimento non era sbagliato, ma il motivo per cui Davide compie questo censimento. E infatti, fratelli, nel libro delle cronache, voi vedete l'assenza, che è un po' il libro ripericolativo della storia dei re, tra cui anche Davide, vedete l'assenza dell'adulterio legato a Bathsheba e legato anche all'omicidio di suo marito, ma vedrete che viene riportato anche viene riportato invece il caso del censimento, proprio a sottolineare la gravità di questo gesto. E dovette pagare caramente il popolo 7.000 morti a causa della peste che il Signore poi portò e procurò in questo. Quindi che cosa ci insegna, fratelli, questo? Ci insegna che il nostro Dio non si compiace della numerosità. Il nostro Dio non si compiace, è Asa. Sfrutta questo momento dell'avversità per sviluppare un rapporto più profondo con il proprio Dio, traendo forza e saggezza da Dio. E infatti che cosa abbiamo letto? Abbiamo letto: Signore, non c'è differenza tra dare soccorso in gran numero e darlo a chi senza forza. E c'è la via straordinaria, il segreto straordinario della vera saggezza. Signore, versetto questo sempre, versetto 10, seconda parte, perché non noi ci appoggiamo su di te. Che bello, fratelli, sfruttare nel tempo dell'avversità questa sapienza che proviene dall'alto e che ci insegna la via maestra, appoggiarci su di Lui. Perché quando noi ci appoggiamo su di Lui, noi incominciamo ad avere la giusta dimensione delle cose che sono intorno a Lui. Ma soprattutto sperimentiamo la grandezza di Dio, il cui sguardo percorre tutta la terra per dispiegare la sua forza in favore di coloro che hanno un cuore integro verso di Lui. E Asa, in questo momento dell'avversità, si appoggia su Dio e sa che quella è la migliore posizione possibile nel quale stare. Un Dio che non guarda, fratelli, è un Dio che cambia, che rivoluziona e in maniera straordinaria va contro ogni forma, anche più forte di una numerica che rema contro. E che cosa vediamo? Asa conosce un'altra verità importante che lo porta a confidare in questa profonda verità. E la troviamo proprio nel versetto, ultima parte del versetto 10. Tu sei il Signore nostro Dio, non vinca l'uomo contro di te. Che cosa sta sottolineando la saggezza di cui è rivestito in questo momento? Che cosa sta portando questa saggezza a mostrare ad Asa? Cosa sta mostrando ad Asa la saggezza divina? Sta mostrando una verità straordinaria, che quella battaglia, fratelli, non era la battaglia di Asa, ma era prima di tutto la battaglia di Dio. E quando noi affrontiamo delle battaglie, fratelli, che non sono il risultato della nostra stoltezza, della nostra superficialità, ma sono legate a delle esperienze che Dio ha preparato, noi scopriremo che in realtà in ballo c'è sempre l'onore di Dio. E Dio, che è geloso più di ogni altra cosa verso il suo nome, non si tirerà dietro nel mostrare la sua forza nei confronti di coloro che combattono per il suo onore. Fratelli, questo è importante. Molto spesso chi vive certi tipi di esperienze, anche di esposizione nell'opera di Dio, sa che deve affrontare anche tante situazioni. Ci sono delle montagne da scalare grandi. Ma quando nel proprio cuore pervade la serenità e la pace di sapere che si sta andando avanti per l'onore di Dio, questo è il più grande sollievo, perché ci renderemo conto che in realtà la battaglia non è la nostra, ma la battaglia di Dio. E quando è Dio a combattere, fratelli, c'è soltanto una pace che pervade i nostri cuori, perché ci dà la garanzia che è una questione a cui Dio stesso tiene molto più di quello che noi possiamo pensare al suo onore. E quando Dio mette le sue mani, è Lui stesso che ne trarrà gloria verso di Lui. Ci sono tante battaglie però, fratelli, che non sono le nostre, che non sono le battaglie di Dio. E lo vedremo dopo nella vita di Asa, ma lo vedremo dopo anche nella vita del figlio, per esempio, di Giosafat, quando ad un certo punto si unisce con un re storto come Acab, che lo trascina in una guerra. E Giosafat si trova a combattere una battaglia che avrebbe potuto fare a meno di poter combattere. Ma quando ci sono delle battaglie nelle quali Dio stesso è al centro, perché non è il frutto, ripeto, non sono il frutto della nostra superficialità, è Dio che mostra la sua forza in maniera straordinaria, e addirittura, fratelli, arriviamo al punto che è Dio stesso a combattere e noi non siamo chiamati nemmeno poi a fare chissà cosa. Infatti lo spavento del Signore, il timore del Signore, la paura, il terrore del Signore si propagò in maniera così tanto che scapparono addirittura. E addirittura, fratelli, quell'opportunità quella condizione negativa di avversità che sembrava essere una onda che avrebbe completamente divelto questo castello di sabbia del regno di Giuda, questa circostanza di avversità si trasforma, fratelli, in un'opportunità straordinaria per raccogliere ancora più ricchezza e ancora più prosperità. Che dire, fratelli e sorelle? Asa è riuscito a sfruttare anche nel tempo della saggezza, quella saggezza che proviene dall'alto. Una saggezza, fratelli, che non dipende dal tempo e dalle circostanze, ma una saggezza che dipende dalla disponibilità di un cuore di restare integro davanti a Dio per poterla afferrare con tutto se stesso, sapendo che l'unica base d'appoggio su cui possiamo rimanere stabili non sono le soluzioni umane, ma è la soluzione di Dio, appoggiarsi su di te. E questa vittoria, come vedremo, se Dio vuole, la prossima volta, diventa un ulteriore incoraggiamento per questo regno e per Asa per continuare la cavalcata di mettere al centro la parola di Dio in tutta la nazione. È straordinario. Un evento che apparentemente ha sconquassato la stabilità, la pace, il riposo di quella nazione, in realtà diventa, fratelli, una grande opportunità, si trasforma, perché è una battaglia combattuta da Dio, per trovare nuova linfa, nuovo vigore, per servire sempre meglio il Signore. A Lui sia la gloria. Amen.